Spesso siamo abituati a pensare che l'ascensione sia un andare al cielo da parte di Gesù e là rimanere. E quindi pensiamo che l'ascensione sia un momento in cui Dio lascia la terra. Esattamente il contrario. È il completamento della resurrezione, l'ascensione. È il momento in cui cielo e terra si abbracciano. È il momento in cui Gesù si fa ancora più vicino a noi. Perché con l'ascensione, questo momento particolarissimo della vita di Gesù, avviene che Dio diventa tutto in tutti. È come se fortemente dicesse: ora non vi lascerò più. Infatti il Vangelo che abbiamo ascoltato conclude proprio con questa promessa: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È come se l'ascensione completa e dà certezza a quella promessa che Gesù ci ha fatto, cioè del fatto di non rimanere soli, di non lasciarci orfani. Allora l'ascensione ci avvicina ancora di più. Matteo non la racconta, abbiamo ascoltato, è l'unico evangelista che non racconta l'episodio stesso dell'ascensione, ma ci dà una particolare lettura. Tutto il Vangelo di Matteo inizia dicendo che il nome di Dio è l'Emanuele, il Dio con noi, e conclude con quest'ultimo versetto dicendo appunto: io sarò con voi tutti i giorni della vita. L'intento forte di Matteo è dire che Dio è dentro di te, Dio è con te, Dio non ti lascia solo, non ti abbandona, ma vive con te. Ecco perché l'ascensione viene guardata e letta dall'Evangelista Matteo in questa maniera. Ed è particolare perché dovremmo riuscire a sentirlo così, questo Dio, presente in ogni luogo, grazie al fatto che Lui è ritornato al Padre, non nel senso fisico che è ritornato al Padre come se il Padre ancora noi pensiamo che fosse, che stesse in cielo. Il Padre è qui, il Padre è il Creatore, è tra le creature, è in mezzo a noi. Non c'è una distanza tra cielo e terra, non c'è una distanza tra noi e Dio, ma c'è un'unione forte. E l'ascensione sottolinea fortemente questa completezza della resurrezione di Gesù. E loro sono gli undici discepoli, così inizia il Vangelo. Giuda non c'è più, perché Giuda ha fatto la sua scelta. Ricordiamo tutti che Gesù ci mette sempre davanti a una scelta: non si possono servire due padroni, o Dio o il denaro. Giuda ha scelto il denaro, e sappiamo che quando uno sceglie un padrone come il denaro, sceglie anche la morte e sceglie anche l'insoddisfazione della vita. Lui non c'è, non c'è in questo momento, ma perché lui ha scelto di non esserci, ha scelto di servire un altro padrone, anche se Gesù non lo dimentica assolutamente, perché le parole che lui dice e i gesti che lui fa probabilmente sono soprattutto per Giuda e non per gli altri undici che rimangono. Questi undici vanno a un posto fissato. Il posto fissato è il monte che Gesù gli aveva detto, gli aveva suggerito. E su questo monte avviene questo incontro. È particolare i gesti che fanno i discepoli, perché fanno tre cose. Lo videro, quindi vedono Gesù, e stiamo parlando di Gesù sotto, quindi lo vedono realmente, è lì. Poi si prostrano e quindi riconoscono la sua divinità, riconoscono che davanti a loro c'è Dio, c'è Gesù in tutta la sua pienezza, nella sua gloria, nella sua resurrezione. Terza cosa strana: dubitarono. Allora agli occhi e alla testa subito ci viene in mente sempre l'incredulità degli apostoli. Dubitavano cosa? Non dubitavano che lui era Gesù, perché lo vedevano, non dubitavano che fosse Dio, perché lo riconoscevano, si sono prostrati davanti a Lui. Allora la domanda che mi sono portato in questa settimana era: che cosa dubitavano? Cioè, perché l'Evangelista ci tiene così tanto a mettere questa frasetta, che la mette tra due punti? Essi dubitavano, cioè la mette lì e gli dà il salto. Allora io penso a questo, ho provato a rifletterci profondamente. Loro non dubitano di Gesù, non dubitano del fatto che Gesù sia Dio, non dubitano del fatto che sia risorto perché lo vedono, dubitano di se stessi. Perché sta avvenendo una cosa particolare per gli 11 apostoli. È la prima volta che Gesù li invia e gli dice: insegnate quello che io vi ho insegnato. E dubitano di loro, e dubitano di loro per dire: ma io sarò capace? Cominciano ad interrogarsi perché capiscono l'importanza di quello che sta avvenendo, del messaggio affidato a loro, dell'impegno che gli è stato dato. Allora certo che dubitano, dubitano di loro, delle proprie capacità, delle proprie forze: ma saremo capaci? Ma noi saremo in grado di riconoscere questa pienezza, di portare agli altri il Vangelo che abbiamo noi conosciuto, toccato? Allora cominciano a dubitare di loro perché si rendono conto che la cosa è seria, che si sta parlando di qualcosa di grande, perché finora, insomma, c'è stato Lui, ci ha portato avanti Lui, si diceva tra loro, ma ora che Lui in qualche modo ci sta affidando e vuole continuare il suo amore, il suo Vangelo, qualche dubbio ci viene. Ed è il dubbio che spesso viene anche a noi, perché umanamente a volte pensiamo: ma chi sono io per portare veramente parte di Dio su questa terra? Chi sono io per aiutare le persone ad amare come Lui mi ha amato? Ma ce la farò? Ma sarò in grado di farlo? Spesso ci chiediamo anche: perché Dio ha scelto proprio me? Perché vuole me in questa situazione? Perché mi ha collocato qui? Perché vuole usare me come strumento? Sono dei dubbi umanissimi, che se voi sfogliate un po' l'intera Sacra Scrittura, sono i dubbi di tutte le persone che incontrano Dio. Mosè dubitava, dice: a me, io che devo far uscire il popolo di Israele, ma io balbetto, sono balbuziente, vado dal faraone, ma che gli racconto? E il dubbio che gli viene a Geremia, che gli dice: Signore, ma tu mi stai chiamando, ma io sono giovane, io sono piccolo, io non sono capace di nulla, manda qualcun altro. E il dubbio di tutti gli apostoli, di Pietro, che addirittura arriva a tradirlo e dire: ma io chi sono, non sono capace. E il dubbio stesso di Gesù, che nell'Orto degli Ulivi dice: ma perché? Ma scegli qualcun altro, non me. E il dubbio, io lo chiamerei il santo dubbio del sentirsi incapaci, del sentirsi non arrivati, ed è la garanzia del fatto che Dio ti sceglierà proprio perché sei incapace, ti sceglierà proprio perché sei tu, ti sceglierà proprio perché tu hai commesso degli sbagli, degli errori, e Dio si fida di te. Sceglierà Dio sempre le persone meno adatte agli occhi del mondo, sceglierà le persone sempre meno opportune secondo la mentalità degli uomini, perché Gesù si è scelto questi. Allora riesco a capire perché in qualche modo sceglie le persone che secondo la logica umana non hanno nulla da dare apparentemente, ma perché Dio guarda il cuore. Dio conosce profondamente il cuore di ciascuno, conosce il cuore di quegli 11 apostoli, conosceva il cuore di Mosè, conosceva il cuore di Geremia e di tutte le persone che Lui sceglie, e per fare con loro grandi cose. Maria, anche lei dubitava, diceva: ma io sono piccola, quindi non... Ha scelto lei, la più semplice, la più umile, quella che nessuno avrebbe mai scelto, ma perché Dio non sceglie ciò che per l'uomo è apparente ed evidente. Dio sceglie sempre ciò che è nascosto, perché guarda il cuore, e Dio conosce il nostro cuore perfettamente. Ma il dubbio ci assale, anzi santo e benedetto il dubbio, perché se sentiamo il dubbio dentro di noi e questa incapacità, significa che stiamo lasciando Dio di amarci. Guai a quelle persone, a quegli uomini e quelle donne che si sentono senza dubbio. Dovremmo elogiarlo il dubbio, anche delle nostre capacità, delle nostre possibilità. Però nonostante quel dubbio, noi continuiamo a camminare, continuiamo a fidarci di Lui e a dire: mi fido di te, vengo dietro a te. Se in qualche modo mi hai scelto, sento questo amore vibrare dentro di me, sento il desiderio di servirti, di seguirti, lo faccio fidandomi di te, con quello che sono, con le mie debolezze, con la mia storia, con il mio passato, con il mio presente. Quello che sono io do. Non dobbiamo diventare perfetti davanti a Dio prima di servirlo e prima di mettersi a sua disposizione. Se io sto lì ancora a pensare di essere perfetto prima di lanciarmi e donarmi agli altri, non mi lancerò mai e non mi donerò mai agli altri. Lanciati e donati agli altri così come sei. Fidati di Lui, lascia che sia Lui a condurti, perché a volte noi dubitiamo, ed è una gioia, e vi auguro a tutti di avere sempre dei dubbi dentro di voi. Però vi auguro anche di non cadere nel rischio di cadere schiacciati dal dubbio, perché a volte il rischio è che ci lasciamo schiacciare dal dubbio e dubitiamo così tanto di noi stessi che non scegliamo mai, che non decidiamo mai, che non ci fidiamo mai. Allora c'è la terza via, che è quella di lasciare che il dubbio prenda spazio dentro di noi, ma che non ci schiacci, che non prenda il sopravvento, ma che il dubbio apri la strada alla fiducia. Allora solo così Gesù, è come se lo dicesse a noi, quegli 11 discepoli, siamo tutti noi, è tutta l'intera umanità, è l'umanità intera a cui Dio si rivolge. Andate e fate cristiani, fate veramente le persone, fatele incontrare questo Dio tutte. Quel termine battezzare, attenti, non ha nulla di liturgico. Non è che Gesù sta dicendo che dobbiamo battezzare nel senso che dobbiamo fare il sacramento del battesimo, quindi con l'acqua, con le cose, battezzare tutti, come purtroppo si è stato interpretato tantissime volte nella storia, no? Quante volte si andava in nuovi continenti, andavamo lì, si faceva quella chiesa, dovevamo battezzare tutti, così. Non è quello. Battezzare ha quel significato profondo del rinascere che Gesù ha vissuto con Giovanni Battista, e di quel battesimo che si parla. È come se Gesù dicesse: battezzate, fate conoscere e dite a tutta la gente che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vi ama così come siete, vi ama così come siete, non con altro. E questo è quello che dovremmo fare, perché non dobbiamo cadere nel rischio di sentirci che noi dobbiamo convertire gli altri e battezzarli perché altrimenti non sono nella grazia di Dio. Non è così. Tutti siamo nella grazia di Dio e dobbiamo aiutare gli altri a far conoscere quello che noi abbiamo vissuto, ma dall'altro a scegliere il percorso e quello che Lui vorrà maturare dentro di noi. E allora solo se comprendiamo tutto questo, Gesù dice, allora io sarò con voi tutti i giorni della vita, fino alla fine del mondo. Ma solo alla fine, se abbiamo compreso tutto questo percorso, non ci sentiremo più soli, non ci sentiremo più abbandonati, ma ci sentiremo sicuri, perché l'unica vera sicurezza ce l'ha dalla fiducia. Quanto più tu ti fidi, più sarai sicuro. Quanto meno ti fidi e sei sfiduciato, sarai meno sicuro. È la fiducia che ci rende sicuri e pronti a vivere una vita degna di essere chiamata vita.